Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Tragedia nel Beneventano, un uomo uccide il fratello e poi avvisa la polizia. Caso Santanchè, la procura chiede il rinvio a giudizio per la ministra del turismo sul crack Visibilia. Corruzione turbativa d'asta, arrestato il generale Liporace dei Carabinieri. La Commissione europea conferma i dazi sulle auto elettriche cinesi, saranno provvisori fino al 37%. Medio Oriente, Netanyahu riunisce il gabinetto di guerra per valutare la nuova proposta di tregua. Regno Unito al voto oggi, seggi aperti fino alle 22 ora italiana in attesa della svolta laburista. Serie A, i sorteggi per la prossima stagione, si parte con Milan-Torino alla terza giornata, Juve-Roma e Inter-Atalanta. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con la cronaca e con il grave fatto avvenuto nel Beneventano, dove un uomo ha ucciso il fratello, lo ha decapitato gettando la testa dal balcone, poi ha chiamato subito l'intervento dei carabinieri. Sentiamo.
Un uomo di 59 anni ha ucciso il fratello decapitandolo e poi ha chiamato in stato confusionale i carabinieri confessando. È accaduto a Pannarano in provincia di Benevento. I militari della compagnia di Montesarchio hanno trovato il 59enne davanti alla propria abitazione. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità anche in sede di interrogatorio. Non è stato ancora accertato se il fratricidio sia avvenuto in seguito ad una lite. Non ci sono testimoni che al momento riferiscano di un diverbio furibondo tra i due fratelli. La vittima, un vedovo 65enne pensionato, è stata ritrovata in casa sul letto. Non si esclude che sia stata colta nel sonno a colpi d'ascia. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per la ministra del turismo Daniela Santanchè, ma anche per altre 16 persone, tra cui il compagno Dimitri Kunz, ma anche la sorella e la nipote, tutte indagini che riguardano il filone d'inchiesta sul caso Visibilia, gruppo fondato dalla senatrice di Fratelli d'Italia.
No all'assolutismo di Stato, no a un'autorità senza limiti, nessuna restrizione in nome del dovere di governo, la democrazia è non violare i diritti delle minoranze. L'eco del monito di Sergio Mattarella arriva ancora oggi tra le forze politiche. Per Matteo Salvini della Lega il problema non è l'assolutismo della maggioranza, ma semmai il contrario. Il popolo vota, dice il segretario della Lega, il popolo vince. Qui c'è il problema della dittatura delle minoranze. Più sfumata la posizione di Forza Italia, che con Ronzulli auspica dialogo con le opposizioni sul premierato, riforma necessaria per gli azzurri per dare stabilità al paese. Dal PD si plaude alla lezione di Mattarella, ma la segretaria Elly Schlein è contraria a tirare per la giacca il capo dello Stato sulla questione del premierato. Altra questione per la maggioranza è la richiesta della Procura di Milano del rinvio a giudizio per la ministra del turismo Daniela Santanchè e altre 16 persone, tra cui il compagno Dimitri Kunz, nel filone dell'inchiesta per falso in bilancio sul caso Visibilia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La sicurezza sui luoghi di lavoro è una delle priorità del governo, che negli ultimi mesi ha disposto l'assunzione di 1.600 ispettori, a sottolinearle la Premier Giorgia Meloni nel messaggio inviato al convegno sugli infortuni sul lavoro che si è tenuto alla Camera. Dopo la morte del bracciante indiano Satman Singh, in primo piano c'è proprio la lotta al caporalato. Oggi pomeriggio ci sarà una cabina di regia, venerdì a Latina e invece è prevista una nuova manifestazione dei sindacati. La ministra del Lavoro Calderone ha fatto il punto sui controlli effettuati nelle ultime ore nell'Agropontino. Sentiamo.
Ieri abbiamo fatto la più grande operazione di vigilanza in agricoltura in un'unica giornata. Sono state ispezionate 310 aziende agricole con una rilevazione di percentuali di irregolarità che superano il 66%. Ovviamente non parlo solo ed esclusivamente di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Abbiamo messo sul campo 1.200 ispettori e appartenenti al corpo dei carabinieri e abbiamo verificato più di 2.000 posizioni lavorative.
Dopo l'annuncio del mese di giugno, la Commissione europea conferma i dazi sulle importazioni di auto elettriche che saranno operativi da domani e potranno raggiungere un massimo del 37%, anche se saranno provvisori, dovranno essere confermati entro la fine di ottobre.
La Commissione europea conferma i dazi sulle auto cinesi che entreranno in vigore domani. Dazi progressivi per tre produttori inclusi nel campione, 17,4% per i veicoli BYD, 19,9% per quelli Geely, 37,6% per SAIC. Altri produttori che hanno collaborato all'indagine saranno soggetti a un dazio del 28%, mentre le aziende che non hanno collaborato saranno soggette alla quota massima del 37,6%. I dazi provvisori dovranno essere confermati entro fine ottobre dai Paesi membri. Qualora venissero ratificati definitivamente, saranno applicati per 5 anni. Il portavoce della Commissione ha lasciato aperta la porta del dialogo con Pechino. Ciò che desideriamo è una soluzione, non l'introduzione di dazi, che sono un mezzo per correggere uno squilibrio e una situazione di concorrenza sleale a scapito dei produttori di veicoli elettrici nell'Unione. Anche la Cina, dopo aver minacciato ritorsioni commerciali, usa toni morbidi. Pechino spera che l'Unione lavorerà nella stessa direzione e mostrerà sincerità nel portare avanti la consultazione sull'indagine antisovvenzioni. C'è ancora una finestra di 4 mesi prima che venga presa una decisione definitiva, nota il Ministero del Commercio. La speranza in Estremo Oriente è che la posizione tedesca, notoriamente più morbida sulla questione, ammorbidisca anche quella europea. Nota a margine, i dazi non si applicano alle auto ibride cinesi. Pechino potrà continuare a venderle con una tariffa aggiuntiva sull'export pari ad appena il 10%. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Seggi aperti nel Regno Unito oggi per le elezioni per il rinnovo dei 650 seggi della Camera dei Comuni, unico ramo elettivo del Parlamento di Westminster, secondo il tradizionale sistema di voto articolato in collegi uninominali maggioritari. Le previsioni unanimi indicano una larghissima vittoria dell'opposizione laburista, con un ritorno del Labour appunto al governo dopo 14 anni sotto la leadership moderata di Keir Starmer. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Intanto invece mancano 3 giorni al voto in Francia. Ieri sera momenti di tensione per l'aggressione durante un evento elettorale nei confronti della portavoce del governo.
Il Rassemblement National di Marine Le Pen è lontano dalla maggioranza assoluta. Lo dicono i sondaggi effettuati dopo gli accordi di desistenza del fronte repubblicano, accordi siglati dai partiti di centro e sinistra per fronteggiare l'avanzata dell'estrema destra. A pochi giorni dal secondo turno delle elezioni anticipate, il partito di Le Pen e Bardella, secondo le rilevazioni di Harris Interactive, otterrebbe infatti tra 190 e 220 seggi contro i 289 necessari per la maggioranza. Ma Marine Le Pen crede ancora nella possibilità di vincere al secondo turno e attacca il fronte repubblicano. Il partito unico, dice, è il grande sogno di Emmanuel Macron. Il presidente della Repubblica delimita però il campo d'azione. Non faremo, dice, nessun governo con la France Insoumise, il partito di Mélenchon, l'ala più radicale del nuovo fronte popolare, considerata dai macroniani pericolosa almeno quanto il partito di Le Pen. Fare un accordo di desistenza non significa fare una coalizione, ha spiegato Macron durante l'ultimo consiglio dei ministri del suo governo. La campagna elettorale intanto è agli sgoccioli. La portavoce del governo, Prisca Thévenot, e la sua squadra elettorale hanno denunciato di essere stati aggrediti durante un sopralluogo per l'affissione di manifesti elettorali a Meudon-la-Forêt, vicino Parigi. 4 le persone fermate dopo la denuncia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In una inchiesta del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e del PM milanese Storari è stata eseguita un'ordinanza di arresti domiciliari a carico del generale dei carabinieri Oreste Liporace, comandante del secondo reggimento di Velletri, per corruzione turbativa d'asta, turbativa e fatture false. Secondo l'accusa, stando all'ordinanza, il generale sarebbe stato corrotto per alcuni appalti con 22.000 euro, borse di lusso, noleggi di auto, biglietti per lo Stadio Olimpico e per la Scala di Milano. Un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613 oggi nel Brindisino. I malviventi avrebbero esploso colpi di arma da fuoco ed incendiato autovetture su entrambi i sensi di marcia per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine. In direzione nord si sono naturalmente create delle lunghe file di auto. E si è conclusa invece nella notte un'altra operazione della polizia giudiziaria contro lo sfruttamento della prostituzione in tante province italiane. 7 gli arresti, 71 le denunce.
Oltre 400 uomini della Polizia di Stato hanno condotto controlli a tappeto in 27 province, da nord a sud, comprese Milano, Roma, Bari, Napoli e Catania, su centri benessere e centri massaggi o appartamenti gestiti in particolare da cinesi dove si sospettava l'attività di prostituzione. Marco Martino, primo dirigente del Servizio Centrale Operativo della Polizia.
In molti di questi casi è stato riscontrato che proprio dietro centri benessere in realtà si celavano delle attività legate poi al favoreggiamento della prostituzione o comunque ad attività di prostituzione.
7 persone sono state arrestate e 71 denunciate, sequestrati un fucile, 10.000 euro e un immobile. Data la vastità dell'operazione, 2 giorni, 400 poliziotti, 27 province, 2.400 persone controllate, non sembrano numeri altissimi, chiediamo sempre a Marco Martino.
7 arresti, 71 persone denunciate, stupefacenti e sequestrati e altre contestazioni amministrative, 28 persone espulse. Certamente non pensavamo di fare dei numeri molto più alti, perché comunque la comunità cinese è composta per la stragrande maggioranza di persone per bene.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La regione Valle d'Aosta ha inviato al governo la richiesta di stato di emergenza a seguito dell'alluvione dello scorso fine settimana che ha provocato gravi danni nella Valle di Cogne e a Cervinia. L'istanza al momento è incompleta perché mancano alcune informazioni, tra cui la quantificazione dei danni. Martedì è atteso ad Aosta il capo della Protezione Civile Curcio per completare la pratica. La cronaca adesso invece ci riporta all'estero, in Medio Oriente, dove si apre uno spiraglio per un cessate il fuoco e anche sul ritorno degli ostaggi in Israele. Nel frattempo però la guerra non dichiarata tra Israele e Hezbollah sembra scivolare verso una vera escalation militare. Sentiamo.
La nuova proposta di tregua messa a punto da Hamas potrebbe finire sul tavolo del gabinetto di guerra di Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano ha infatti convocato una riunione del gabinetto di sicurezza e sarebbe pronto a discutere la proposta con i suoi ministri. Prima dovrebbe incontrare gli esperti del team negoziale israeliano, non esclusa una telefonata col presidente americano Biden, che starebbe spingendo perché le due parti trovino un accordo. Secondo fonti israeliane esistono basi per un'intesa, perché Hamas avrebbe fatto rientrare le sue richieste di garanzia sulla fine definitiva della guerra e il ritiro totale dell'esercito israeliano da Gaza nella prima fase della possibile intesa, e ci sarebbe una via d'uscita per tornare ai combattimenti in caso di violazione degli accordi da parte di Hamas. Per arrivare all'intesa c'è comunque una lunga strada, affermano le stesse fonti, mentre nel nord Israele, al confine con il Libano, è escalation. L'esercito israeliano, dopo aver colpito nella notte strutture di Hezbollah, continua, fa sapere, ad attaccare le postazioni di tiro nel sud del Libano. Hezbollah, dal canto suo, dichiara di aver lanciato 200 razzi e 20 droni in Israele in risposta all'assassinio di un alto comandante dell'organizzazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Alle 13:13 la pagina sportiva con il calcio, i sorteggi della prossima stagione 2024-2025 della Serie A. Carlo Genta, Carlo.
Ciao Alessio, sì, un calendario calcistico che somiglia tanto a un campo minato, basta un temporale per far venire giù tutto in impalcatura.
Tante partite da giocare.
Estremamente complessa. Beh, sai, le squadre sono quelle che sono e le giornate anche. In più ci metti alla fine mondiale per club, la Supercoppa italiana tra Capodanno e la Befana. Non c'è sosta natalizia come l'anno scorso, ci sono 4 soste per la nazionale, quindi spiegare il calendario alla radio è operazione estremamente difficile. Possiamo solo darvi ad esempio la prima giornata: si comincia tra 17 e 18 di agosto, Genoa-Inter, Milan-Torino, Juventus-Como, Bologna-Udinese, Cagliari-Roma, Empoli-Monza-Verona-Napoli, Lazio-Venezia, Lecce-Atalanta, Parma-Fiorentina. Questa è la prima giornata. Interessante già la terza con i big match, Juventus-Roma, ripeto, terza giornata, Inter-Atalanta e Lazio-Milan, e poi via via tutte le altre con un primo derby di Milano che sarà alla fine di settembre, e poi calendario asimmetrico, e poi insomma è da studiare, da mandare a memoria e da fare conti e programmi. Ricordiamo che tra le novità quest'anno, sì, c'è una novità televisiva, perché in 29 giornate su 38 avremo 9 slot orari per la trasmissione delle partite, quindi massimo 2 partite in contemporanea. capisci bene come spiegare tutto questo per radio sia difficile.
Ci siamo quasi riusciti, Carlo. Grazie, ti ascoltiamo più tardi con tutti i convocati. Ancora notizia di tennis in chiusura, perché il secondo turno di Wimbledon propone oggi un nuovo derby azzurro, quello tra Luciano Darderi e Lorenzo Musetti alle 13.30 sul campo 4. Ieri invece, come sapete, Jannik Sinner ha avuto la meglio in 4 set di un Matteo Berrettini tornato a grandi livelli, 7-6, 7-6, 2-6, 7-6 punteggio. E sempre oggi Flavio Cobolli sfida il cileno Tabilo. È tutto, ci fermiamo per la prima pausa, ci risentiamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Caso Visibilia, la procura chiede il rinvio a giudizio per la ministra Santanchè. Arrestato il generale dei carabinieri Liporace, corrotto per 22.000 euro secondo l'accusa. Tragedia nel Beneventano, un uomo uccide il fratello e poi avvisa la polizia. La Commissione europea conferma i dazi sulle auto elettriche cinesi fino al 37%. Regno Unito al voto, seggi aperti fino alle 22, ora italiana, in attesa della svolta laburista. Serie A, definito il calendario della prossima stagione, a Wimbledon tra poco la sfida azzurra Darderi-Musetti. E siamo qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati. 349-238-6666 se volete commentare le notizie di oggi. Cominciamo proprio dal voto atteso in Regno Unito. L'aveva convocata il primo ministro britannico Rishi Sunak alla fine di maggio per la giornata di oggi, una sorta di scommessa, quella del primo ministro britannico, una sorta di all-in, cercare di attirare qualche consenso per un governo in caduta libera. Sono cambiati diversi primi ministri conservatori negli ultimi anni, oppure lasciare il campo all'opposizione e provare a ricostruire il campo invece dei conservatori. Sembra, i sondaggi lo dicono, che si va soprattutto verso questa seconda direzione, con i laburisti in vantaggio. Ma insomma, ci colleghiamo con Londra e con Giorgia Scaturro. Buongiorno Giorgia, benvenuta.
Buongiorno Alessio e voi ascoltatori.
Allora, insomma, un po' di domande comunque ce le vogliamo fare e te le facciamo. Come si vota, come funziona il sistema di voto britannico, un maggioritario uninominale, ma anche si è parlato tanto di laburisti e conservatori, poi ci sono altri partiti, lo sappiamo, e in particolare bisogna tenere d'occhio l'estrema destra, quella di Farage, non tanto per il risultato, credo, ma un po' per il come sta condizionando comunque la politica britannica. Ti chiedo però di partire forse dai sondaggi, no? Se vuoi, Giorgio, poi arriviamo anche a come funziona il sistema e a tutto il resto.
Sì, allora diciamo che al momento Starmer, il laburista, è in testa, 40%, dovrebbe addirittura conquistarsi 475 seggi, che è la più grossa maggioranza mai registrata nella storia. Seguito poi i conservatori, invece, il record storico all'opposto, dovrebbero veramente essere quasi sull'orlo dell'estinzione, e in rimonta anche i liberal democratici e il partito che ricordavi prima, quello di Nigel Farage, Reform UK, che dovrebbe riuscire a conquistarsi 13 seggi addirittura. Sì, ricordiamo che il sistema britannico è un sistema diverso dal nostro, ovvero si va al maggioritario secco, quindi i candidati che arrivano prima nella propria circoscrizione entrano nel Parlamento anche se non hanno la maggioranza del 50%, però la composizione finale della Camera dei Comuni, che è quella per cui si vota oggi, non tiene conto del proporzionale, quindi questo di fatto ha creato il bipolarismo, certo, i conservatori e i laburisti che sono alla maggioranza e all'opposizione. Però come ricordavi tu, adesso ci sono questi nuovi partiti, soprattutto adesso che proprio si parla di estinzione dei conservatori, si parla addirittura di pochissimi seggi, dai 70 ai 102 seggi che potrebbero conquistarsi, e quindi c'è questa corsa dei Lib Dem, dei Verdi e dei populisti dei Reform UK che vogliono
a cercare di accaparrarsi questi seggi. Perché, Giorgia, è questo che ti voglio chiedere, no? Il sistema elettorale maggioritario uninominale britannico fa sì, appunto, come descrivi bene tu, che chi prende più voti vince il seggio, e quindi si può rimanere fuori dal Parlamento anche con percentuali di oltre il 10%, raccontata da chi ha vissuto il voto per le europee, per esempio con la crescita della destra, anche il caso francese, dove fra l'altro si voterà tra qualche giorno. La sconfitta dei conservatori, la vittoria dei laburisti può sembrare, appunto, tutto merito dei laburisti, ma credo che bisogna dire qualcosa su quanto stia erodendo ai conservatori da destra proprio il partito di Farage, che tra l'altro è un personaggio particolare della politica britannica. Era sparito, poi è ritornato, ha cambiato nome il partito e adesso potrebbe anche avere un buon risultato.
Sì, Farage è conosciuto come il disturbatore della politica britannica, se non europea, e sì, è tornato questa volta con l'obiettivo di restare, e vuole conquistarsi anche lui un seggio nel Parlamento di Westminster, ed è al suo ottavo tentativo, ricordiamolo. Di sicuro quello che abbiamo osservato nelle ultime settimane è che le percentuali di preferenze che perdevano i conservatori nei sondaggi le acquistava Reform UK, che evidentemente sta calamitando i conservatori delusi dall'esito che ha avuto la Brexit, ma soprattutto dal fallimento Sunak nel fermare non soltanto gli immigrati clandestini ma anche i migranti regolari. E a questa tornata elettorale Farage si dà il 50% di chance di farcela a Clacton, sì, nella costa sud-est dell'isola, quindi sicuramente potrà essere visto in Parlamento, sicuramente lo scopriremo solo domani. Resta però da vedere che presa va il suo partito in aree dove i conservatori stanno scricchiolando, parliamo ad esempio anche dello Yorkshire, la circoscrizione del Premier Sunak, oppure del sud-est dell'Inghilterra, dove addirittura il cancelliere Jeremy Hunt è già dato per perdenti. Bisogna anche dire che negli ultimi giorni Reform UK ha perso un po' di trazione dopo delle dichiarazioni razziste di alcuni candidati contro Rishi Sunak, appunto. Alcuni hanno dato dei razzisti, dei misogini a Reform UK, e quindi hanno fatto una defezione addirittura nei conservatori. Quindi quello dei Reform UK è la performance che forse è sarà più a sorpresa in questa elezione.
Più attenzionata, come si dice con una parola orrenda, tra l'altro. Giorgia Scaturro da Londra, grazie, ti risentiamo più avanti nel corso della giornata, credo sicuramente anche in Nessun Luogo è Lontano, e poi insomma anche nei GR. Adesso invece cambiamo argomento, torniamo in Italia. Oggi pomeriggio riunisce un tavolo sulla questione del caporalato. Dopo l'arresto di Antonello Lovato, l'imprenditore agricolo di Latina accusato di condotta disumana contro Satman Singh, il bracciante indiano morto dopo aver perso un braccio e dopo non essere stato adeguatamente soccorso, ci sono stati una serie di controlli nelle aziende agricole, in particolare dell'Agropontino, li abbiamo ricordati poco fa con le parole della ministra Calderone, che ha fatto oggi il punto. Questi controlli però, a quanto dicono in particolare i sindacati dell'Agropontino, che domani faranno una manifestazione, stanno spingendo molte aziende a rinunciare ai lavoratori irregolari per non incorrere in sanzioni, e questi lavoratori stanno quindi perdendo il lavoro, oltre, diciamo, al danno di essere sfruttati, anche la beffa di perdere il lavoro. Non c'è un'alternativa a tutto questo, cioè è così che deve finire questa storia? Marco Omizzolo, sociologo dell'Eurispes, docente di sociologia e migrazione all'Università della Sapienza di Roma, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, la domanda la rivolgo a lei, ma la domanda è un po' questa, cioè non è un bel modo per uscire da questa situazione, se è vero quello che dicono i sindacati, no? Come se ne può uscire altrimenti? Intanto le chiedo di commentare i fatti.
Ma intanto bisogna dire che ciò che è accaduto a Satnam non è la prima volta che accade, peraltro è accaduto anche dopo quella tragedia, quindi continuano ad esserci morti sul lavoro nelle nostre campagne, e non soltanto, spesso di immigrati. Dovremmo iniziare a domandarci perché proprio gli immigrati, perché li abbiamo condannati in una condizione di fragilità, di illegalità, di sfruttamento che ormai è sistemico. Ricordo che sono 230.000 le persone che soltanto nel sistema agricolo vivono condizioni di particolare sfruttamento. Ora, che cosa fare? Io comprendo il bisogno del controllo e lo condivido anche, ma sì, se non cambiamo le regole del gioco, noi rischiamo di rincorrere sempre il caporale o il criminale. E cioè, a dire, va benissimo capire che cosa accade nelle nostre campagne, peraltro ci sono ricerche anche accademiche dei sindacati che da anni fotografano esattamente la situazione, e di questo anche le autorità competenti, giudiziarie e politiche ne sono perfettamente al corrente. Ma se noi non cambiamo quel complesso di norme, di procedure, di approcci alle migrazioni e al lavoro che producono il caso Satnam e i tanti casi Satnam, noi rischiamo per l'appunto di fare un buco nell'acqua con quello che lei diceva, farlo pagare all'ultimo della fila.
Ecco, facciamo un esempio, qualche esempio però, Omizzolo, perché i sindacati per esempio dicono: no, adesso allora per evitare questa situazione ci vuole una sanatoria, perché queste persone vanno rese regolari. Però possiamo accettare anche questo punto di vista, ma anche la sanatoria mi sembra, come dire, il fallimento di un sistema, no? Perché per vie ordinarie non si riesce a tenere in equilibrio questo sistema? Forse mi viene in mente il fatto che un lavoratore migrante, perdendo il lavoro, perde anche il permesso di soggiorno, diventando irregolare e poi diventando quindi sfruttabile in un campo come l'agricoltura, dove il lavoro stagionale spesso lo è per definizione, è un problema o no?
Certo, ma io le do un dato: sa quant'è il business dello sfruttamento del lavoro soltanto in agricoltura, secondo l'Eurispes? Circa 25 miliardi di euro. È una quantità di denaro enorme.
Cioè 25 miliardi di euro derivano da?
Dallo sfruttamento del lavoratore e delle lavoratrici italiani immigrati solo nel settore agroalimentare. Si chiama business delle agromafie. Ora, dentro questa dimensione, che è pari ad una finanziaria di un paese evoluto come il nostro, quello non è solo lavoro e denaro sottratto al mondo del lavoro, è evasione contributiva, evasione salariale, cioè anche un danno per lo Stato e per le buone imprese. Quello che lei diceva è corretto: noi continuiamo a fare le sanatorie, ma facciamo le sanatorie perché a monte abbiamo un complesso normativo che si fonda principalmente, ma non in via esclusiva, su una norma che io definisco capestro, in questo senso che è la Bossi-Fini, che produce quello stato di irregolarità e di fragilità che poi cerchiamo di sanare. Guardate che nel corso dei decenni noi abbiamo continuato a fare sanatorie su sanatorie proprio perché continuiamo ad avere in Italia non immigrati irregolari e clandestini, ma irregolarizzati. Arrivano regolarmente, vengono sfruttati, non possono rinnovare il permesso di soggiorno, cadono nell'irregolarità e diventano sfruttati a tempo indeterminato. Poi le tragedie come Satnam nel Pontino, ma come nel 2018 per esempio su Maila Sacò in Calabria, addirittura possiamo risalire il 1989, Jerry Maslo a Villa di Terno, ne potremmo citare a centinaia e centinaia. Abbiamo un'ecatombe determinata da un complesso normativo procedurale che va nella direzione di non riconoscere i diritti, spesso umani, perché Satnam non è stato violato solo nei suoi diritti contrattuali, umani.
Marco Omizzolo, Eurispes, docente alla Sapienza di Roma, grazie, buon lavoro, alla prossima, grazie anche per la chiarezza in pochi minuti, il tempo a disposizione non era molto, ma siamo anche in attesa poi di vedere che cosa effettivamente uscirà da questo tavolo che è stato convocato, governo, parti sociali, imprese e sindacati, sulla questione del caporalato. 13:31, ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto giorno.
13:36 minuti, eccoci qua in diretta con Effetto Giorno. Invece di darvi titoli, facciamo così: oggi vi do un'ultima ora che è appena arrivata. Una donna è morta in un incidente in teleferica nel Verbano Cusio Ossola all'ora di pranzo. Secondo le prime informazioni, l'episodio è avvenuto nel territorio di Calasca Castiglione, nella valle Anzasca, mentre la donna con la famiglia era in arrivo in una baita. Le cause dell'incidente e la dinamica sono ancora in fase di accertamento. E poi c'è un appello che riguarda il caso Bozzoli, l'appello del suocero: questa vicenda mi sta distruggendo, mi auguro che il compagno di mia figlia si costituisca il più presto per il bene suo, ma soprattutto di quello di mia figlia e del mio nipotino. Così Daniele Colossi, padre della compagna di Giacomo Bozzoli, si è espresso poco fa Giacomo Bozzoli, che è in fuga con la moglie e il figlio, dopo che la Cassazione, come sapete, ha reso definitiva la condanna nei suoi confronti per l'omicidio dello zio. 13:37, uno sguardo veloce anche ai vostri messaggi al 349-238-6666. Sulla questione caporalato chiede Fabri: quanti anni ha avuto la sinistra quando ha governato per sanare queste situazioni? Grazie, dice. Sì, vero, domanda legittima, assolutamente, compresi sindacati e governi tecnici, dice questo ascoltatore. Ma domanda Ugo: il problema non vale solo per gli immigrati? Poi ancora un altro ascoltatore dice: una volta resi regolari nessuno li vorrà più a lavorare, andranno a prendere altri irregolari, ne arrivano a migliaia, è solo propaganda. È possibile, la domanda è legittima, chiedo a questo ascoltatore, però io a mia volta, ma lei ha un'idea diversa, un'idea migliore? Cosa si può fare per cercare di contrastare, arginare questo fenomeno, se non per esempio togliendo questa questione di mezzo dell'irregolarità, che rende queste persone sicuramente più sfruttabili? Ma insomma, poi ogni opinione è lecita. 13:38, invece adesso saluto Enrico Pagliarini. Ciao Enrico, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, ciao a tutti.
Allora, con te Enrico, per commentare, diciamo, la nuova mossa che c'è stata nel risico delle grandi piattaforme digitali, del cloud, dell'intelligenza artificiale. Perché cosa succede? Che è stato annunciato l'ingresso di un consigliere di Apple dentro il consiglio di amministrazione di OpenAI. Spiega tu che è meglio, vai.
Sì, allora ricordiamo che OpenAI è l'azienda che ha creato ChatGPT e quindi sì, di fatto ha lanciato questo boom dell'intelligenza artificiale generativa, e questo boom è stato finanziato prevalentemente da Microsoft, ecco, che ha investito 13 miliardi, una cifra incredibile. Poi ci sono state altre startup che hanno ricevuto molti miliardi, ma nessuna che ne ha ricevuti in una volta sola 13 da Microsoft, e quindi finora c'era questa relazione molto stretta tra OpenAI e Microsoft. Durante gli ultimi annunci di prodotto di Apple è stata annunciata una partnership per mettere sugli iPhone, quando arriverà il nuovo sistema operativo e sui nuovi iPhone che arriveranno nei prossimi mesi in autunno, il sistema ChatGPT come opzione tra le tante altre che ci saranno sugli iPhone dedicate all'intelligenza artificiale. Ecco, da qui è cambiato qualcosa, nel senso che si è capito e si è visto che OpenAI ha allargato un po' gli orizzonti, sì, e da qui, molto probabilmente da questo tipo di collaborazione, nasce questa entrata che avverrà alla fine dell'anno come osservatore, non come consigliere d'amministrazione come gli altri, però è un segnale abbastanza importante. Cioè,
viene meno un pochino il rapporto, diciamo, esclusivo tra OpenAI e Microsoft, come hai ben descritto tu, perché insomma Apple non è uno che sta lì e per ora è un osservatore, sì, però potrebbe, sì, avere un peso questa alleanza.
Esattamente, questo può anche voler dire che la stessa Microsoft nei confronti di OpenAI può aver detto: ragazzi, bisogna che però monetizziate tutti questi investimenti che noi abbiamo fatto, quindi potrebbe, diciamo, questa collaborazione con Apple che potrebbe portare soldi a OpenAI, sì, potrebbe anche convenire alla stessa Microsoft, perché il tema della monetizzazione dei servizi di intelligenza artificiale è un dibattito aperto che ancora non ha trovato una vera e propria soluzione. Siamo in una fase in cui molte cose vengono lanciate, molti servizi sono in parte a pagamento, in parte gratuiti, ma anche la parte a pagamento alcuni dicono che non sta ripagando gli investimenti che sono stati fatti per costruire data center, per l'energia elettrica che serve per far funzionare questi sistemi. Quindi insomma bisogna poi rientrare anche di questi capitali investiti, e questo è un piccolo segnale di un'accelerazione magari verso nuovi capitali che entrano all'interno di OpenAI grazie all'accordo con Apple.
Infatti quando era uscita la notizia ci eravamo domandati: ma dove arriverà questa partnership, e in effetti tra Apple e OpenAI è andata avanti. Enrico, con te come sempre recuperiamo queste notizie che magari ci sfuggono ma che ci interessano molto, che hanno anche impatto, no, nella nostra vita per quanto riguarda l'innovazione e le tecnologie. Qua parlerei di Netflix, perché se ho capito bene in alcuni mercati, ma non quello italiano per ora, verrebbe meno il mercato degli abbonamenti senza pubblicità.
Sì, allora, intanto sottolineerei per ora, perché quello che viene deciso nei mercati principali da tutte le aziende di tecnologia, che sono gli Stati Uniti in primis, in questo caso ci hanno infilato dentro anche il Canada, comunque insomma in tutto il Nord America, Netflix ha comunicato agli abbonati che avevano un vecchio piano che non è più sottoscrivibile, anche in Italia non si può più sottoscrivere, che era un piano base, cioè proprio d'entrata senza nessun tipo di pubblicità. Verrà sostituito dall'attuale piano con pubblicità. Quindi di fatto ci sta dicendo Netflix, ma questo è un po' un trend che stiamo vedendo in generale, che il punto di ingresso è un abbonamento che si paga, perché comunque c'è una parte a pagamento, ma anche con un po' di pubblicità. Ecco. Con un po' di pubblicità. Poi se uno non vuole la pubblicità deve pagare di più. E queste due cose sono un trend che stiamo vedendo non solo per quanto riguarda Netflix, ma stiamo vedendo un po' in tutti i servizi televisivi a pagamento, cioè da un lato che anche laddove c'è un abbonamento comunque ti infilo la pubblicità, e questo è un cambiamento non solo per le abitudini dei consumatori ma anche per l'industria della pubblicità. L'altro trend è che i prezzi già ormai da qualche tempo, da qualche mese, stanno gradualmente aumentando.
E non sono buone
vogliamo dire che c'è un po' di componente inflattiva, c'è cioè l'inflazione? Sì, probabilmente, però c'è sicuramente anche un desiderio di questa società.
Un po' di guadagnare un po' di più, un po' di avidità, chiamiamola col suo nome, o anche forse semplicemente qualcuno che ha sbagliato qualche business plan perché si è promesso di fare cose senza pubblicità, invece poi adesso la pubblicità serve, ma insomma vedremo. Adesso invece ci fermiamo, tra poco punto autotrasporti, poi di nuovo in diretta tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Disagi oggi e domani nei porti per lo sciopero dei lavoratori portuali nell'ambito dell'avvertenza sul rinnovo del contratto di lavoro scaduto da mesi. In molti scali, terminal bloccati e lunghe code di tir ai varchi d'accesso. Guidare un tir per 17 ore consecutive, pensate. Ad interrompere questo tour de force, chiamiamolo così, è stata la polizia locale di Bari. Nell'ambito di un controllo, gli agenti hanno scoperto che l'autista del tir fermato non aveva rispettato la norma sui tempi di guida e di riposo, appunto, per 17 ore consecutive aveva continuato a lavorare. Aveva con sé documenti di identità della Turchia e della Bulgaria e soprattutto due carte tachigrafiche che, alternandole, gli avevano consentito questa, chiamiamola appunto, maratona al volante. 14.000 euro di multa e patente ritirata. Più controlli e in caso di incidenti va contestata la corresponsabilità dei committenti di tutti gli attori della filiera logistica, e l'appello del presidente di FAI Conftrasporto Paolo Uggè. L'ospite di oggi è Stefano Messina, presidente di Assarmatori. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Allora, nei giorni scorsi si è svolto il vostro meeting annuale, transizione energetica, GNL, biocarburanti sono stati un po' il leitmotiv del meeting, però parto dalla protesta degli autotrasportatori che denunciano un aumento dei noli, soprattutto per i collegamenti con le isole, e chiedono l'intervento del governo. Come si giustificano questi rincari?
Ma guardi, dividerei innanzitutto tra trasporto internazionale e nazionale, autostrade del mare. Sul primo le ragioni sono determinate da un intenso e anche accelerato utilizzo della capacità disponibile, quindi vuol dire tutte le navi sul mercato sono utilizzate, siamo ai tassi storici di valore assoluto vicino allo 0% di capacità inutilizzata, poiché i fenomeni geopolitici, ma soprattutto l'intensità delle problematiche Medio Oriente, Golfo di Aden, Bab el-Mandeb e Canale di Suez, fanno sì che ci sia molto più utilizzo di tonnellaggio su linea. Leggermente diverso è il piano nazionale Autostrade del Mare. Beh, lì obiettivamente stiamo parlando di tariffe sotto costo, quindi penisola, collegamenti con il Nord Africa, collegamenti soprattutto con le isole, che nei mesi da maggio-giugno sino a settembre è un problema molto sentito sia per i passeggeri che per le merci, è proprio un problema di sopravvivenza. Le società faticano a raggiungere il punto di pareggio, sono navi che hanno costi di esercizio molto elevato, aumentano i costi soprattutto del combustibile e non ultimo dal 2024 c'è anche questa nuova tassa di scopo introdotta dall'Unione Europea, che è una tassa che noi armatori paghiamo e che poi verrà utilizzata per andare a finanziare, si spera, prevalentemente ricerca e sviluppo nel campo della nostra attività. Non si tratta di prezzi che sono fuori mercato, perché comunque il mercato è molto trasparente e altamente competitivo, e sono prezzi che spesso non raggiungono neanche la copertura dei costi di esercizio.
A proposito di transizione, è la strada, la rotta per meglio dire, è quella del GNL e dei biocarburanti. Su questo come assarmatori insistete molto.
Non fermiamoci agli slogan, è chiaro che il paese terra ha bisogno di essere decarbonizzata, l'obiettivo net zero 2050 è comunque vicino, ci vuole un percorso progressivo. Oggi non esistono combustibili alternativi a quelli petroliferi, quindi derivati dal petrolio, che sono quindi raffinati, che quindi sono il gasolio, il combustibile pulito, il jet fuel per gli aerei. Questi oggi sono gravati da una tassa supplementare che, come le dicevo prima, noi paghiamo, ma chiediamo che questo gettito vada dedicato al nostro settore. Questa è la principale richiesta che facciamo al governo. L'Italia, peraltro, ha un comparto produttivo e di tecnologia avanzata nel bio-GNL, nei biocarburanti. Quindi noi riteniamo che oggi si possa fortemente diminuire, seppure non abbattere al 100%, le emissioni di anidride carbonica utilizzando biocombustibili e bio-LNG. Le navi ordinate ai cantieri prevedono già questo e noi siamo convinti che questo si possa fare subito.
Stefano Messina, Assarmatori, grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
Punto autotrasporti, mettiamo il punto. Grazie per l'attenzione ad Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
One thing that no one thought would dominate two weeks of the campaign was the fact that politicians were placing bets on the date of the election.
I saw the headline and I was like, what? I mean, do these people have a death wish?
This is really just us all seeing the final explosion of a long-running disaster.
Giulia, buongiorno, eccoci qua.
È un po' un riassunto di quello che tutti si aspettano succederà quando verranno resi noti i dati delle elezioni di oggi nel Regno Unito, cioè che, come titola il Times, il Labour vada verso la più grande maggioranza in Parlamento dal 1832, quindi non sarà solo una vittoria, ma sarà una vittoria con una maggioranza che permetterà al Labour di mettere in pratica da subito il suo programma, che peraltro chi desidera può vedere in modo dettagliato e anche spiegato in modo molto semplice ma molto pratico, con tanti numeri, sul sito del partito del Labour. Come avete sentito, insomma, forse quello che ha dominato questa campagna elettorale relativamente breve, perché si tratta di elezioni anticipate, è stato il famoso scandalo dei politici, soprattutto conservatori, ma ce ne sono stati anche alcuni tra le file del Labour, che hanno scommesso sulla data delle elezioni perché la conoscevano in anticipo e quindi hanno anche guadagnato scommettendo su questa data delle elezioni. Tanto che una commentatrice dice: quando l'ho saputo non mi capacitavo e dicevo, ma questa è una specie di death wish, cioè come se uno dicesse di che morte vuole morire, ecco, infilandomi in uno scandalo di questo genere. Ma in realtà, insomma, sappiamo, sono stati quattro primi ministri di seguito, a partire da Cameron con la disfatta personale sulla Brexit, che hanno portato anno dopo anno, quasi mese dopo mese, a perdere il Partito Conservatore, a perdere consensi insieme a tutte le incertezze incertezze geopolitiche. Una cosa è certa, dicono i commentatori oggi, sì, che Keir Starmer, leader del Labour, quindi prossimo primo ministro, ha già detto che, a differenza di quello, ne abbiamo parlato anche noi, a differenza dei Lib Dem, il terzo partito nel Regno Unito, non metterà in discussione la Brexit. Quindi la Brexit è fatta e bisogna farci conti, semmai si cercherà di affinare un pochino gli accordi. Quindi questo, insomma, vedremo domani, avremo
il
dettaglio. Oggi 4 luglio, sì, negli Stati Uniti è Independence Day, quindi pochi, certo, giornali in edicola, ma sui siti ovviamente domina il tema del possibile passo indietro di Joe Biden. Cominciano a esserci alcuni rappresentanti, soprattutto alla Camera Bassa, la Camera dei Rappresentanti del Partito Democratico, che dicono apertamente bisogna riconsiderare la situazione. Il tema è che non è così facile per fare un passo indietro per Joe Biden, cioè la soluzione che non avrebbe conseguenze sulle donazioni è di che subentri Kamala. Esatto, vi assicuro che di Michelle Obama negli Stati Uniti non si parla, cioè una nostra specie di sogno qui europeo, forse addirittura italiano, ma non
per semplificare un po' le cose,
non esiste, poi lei l'ha detto mille volte. E quindi si cerca qualcun altro, potrebbe essere uno dei governatori. C'è veramente questa scelta, va fatta in pochissimi giorni. Adesso Joe Biden ha una serie di appuntamenti, un'intervista importante domani alla ABC, alcuni altri appuntamenti elettorali, però entro settimana prossima il dado deve essere tratto. Questo è un po' il senso di tutti quelli. Però è vero che giorno dopo giorno si aggiunge un pezzettino, chi prima aveva detto no, mai un sostituto a Joe Biden, adesso dice in effetti bisogna verificare, era stato zitto adesso parla. Quindi vedremo nei prossimi giorni se prende forma questa possibilità.
Che altro, Giulia?
E se vuoi, qui c'era un secondo audio, se vuoi, appunto proprio dagli Stati, sì, Uniti, e così sentiamo anche le impressioni da quella parte dell'Atlantico.
Did you see the debate?
I did.
Did anything about that, what you saw, medically alarm you?
You know, I can't say. I think it would be inappropriate to say that, Major, because when you're just looking at someone on a one-shot basis, you just don't know what could happen. Did he have a bad cold? You know, did he take an antihistamine?
Giulia?
Questa era la voce di Anthony Fauci, che è interpellato, sì, lei ha visto il dibattito? Sì, l'ho visto. Ha notato qualche evidenza medica dal suo punto di vista di medico che dica che Joe Biden non è adatto? E lui ha detto sicuramente non è stata una buona prova, però non si può giudicare una persona da un dibattito di un'ora e mezza, e poi probabilmente gli avevano dato degli antistaminici perché aveva un bruttissimo raffreddore.
Siamo in chiusura o abbiamo ancora 30 secondi per un titolo? Ce li abbiamo, sì, dai.
30 secondi. Allora, naturalmente in Francia è curioso che sia Le Monde sia Le Figaro facciano praticamente lo stesso titolo, cioè per affrontare il partito di Marine Le Pen, Macron punta a consolidare questo fronte repubblicano. Nell'audio che non riusciamo a sentire, Marine, sì, Le Pen ha ribadito che solo in caso di una maggioranza assoluta, quindi oltre il 50% per il suo partito, accetterà di avere un primo ministro. Quindi resta sulle sue posizioni, vedremo domenica cosa succede.
Non dovrebbe esserci questa maggioranza, almeno stando ai sondaggi. Staremo a vedere. Giulia, grazie intanto per la puntata di oggi. È tutto. Valeria Bernardi in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti.